per le due lezioni che ci rimane assieme su questa prima parte del corso, come vi avevo anticipato, dedicherei queste lezioni a un aspetto della comunicazione cellulare che completa quello di cui abbiamo già parlato nella migrazione cellulare, e noi ci siamo riferiti finora essenzialmente a dei segnali che erano piuttosto segnali solubili di tipo attrattivo, e le cellule nei diversi modelli cellulari che possono essere utilizzati seguono il gradiente di concentrazione, no? Allora, in realtà il sistema, in particolare nello sviluppo, ma non solo nello sviluppo, in realtà utilizza due tipologie di segnalazione per l'orientamento delle cellule che devono migrare, oppure per la crescita assonale che deve guidare la crescita dell'assone verso il proprio bersaglio. E queste segnalazioni sono sia di tipo attrattivo sul modello di rilascio di fattore solubile, come abbiamo già discusso, ma anche attraverso una comunicazione di tipo repulsivo. Cioè, in pratica ci sono praticamente dei territori che diventano vietati, non si può entrare o andare in una determinata direzione. E questo tipo di comunicazione è anche interessante comunicarlo, perché sono esempi sia di comunicazione attraverso fattori rilasciati, ma anche comunicazione di tipo repulsivo. Di tipo repulsivo, anche se richiedono in alcuni casi proprio il contatto diretto, perché le molecole sono transmembranari, sia della cellula in migrazione oppure del cono di crescita dell'assone, che però deve fondamentalmente interagire con queste cellule per ricevere questa segnalazione di tipo repulsivo, che potrebbe sembrare un contrario, cioè un non senso, perché bisogna andare proprio a interagire, e a interagire anche in modo piuttosto stretto, per ricevere il segnale di allontanarsi da questa zona. Allora, procediamo con ordine e vediamo quali sono queste diverse tipologie di molecole. Chiameremmo per segnale di attrazione, molti di questi studi sono stati fatti in particolare inizialmente nello studio del sistema nervoso e della crescita degli assoni nel raggiungere il proprio bersaglio. Come vedremo, in realtà molti di questi meccanismi sono validi anche quando c'è la migrazione totale della cellula nervosa, e la cosa interessante con la quale termineremo è il parallelismo che c'è tra questi sistemi di comunicazione nel sistema nervoso, e che ritroveremo stesse tipologie di molecole coinvolte nel sistema vascolare. E i due sistemi, è molto interessante vedere che vanno molto di pari passo e seguono, uno le ritroviamo affiancati, avevo già accennato a questa osservazione quando abbiamo parlato delle cellule staminali, se vi ricordate, avevo detto uno degli aspetti nella discussione delle cellule staminali che spesso le cellule staminali sono associate ai vasi. Due, in alcuni casi uno si chiede se non sono proprio i vasi ad aver portato le cellule staminali, perché sono due sistemi che troviamo praticamente molto capillari all'interno dei tessuti, l'innervazione dei tessuti, la vascolarizzazione dei tessuti. Ed è da poco che, studiando poi a livello molecolare le regolazioni, in realtà viene fuori che le molecole coinvolte nelle regolazioni e nel trovare la strada, in realtà sono dello stesso tipo. Anzi, da poco si conoscono anche, appunto, meccanismi molecolari che fanno sì che tutto sommato sempre cellule endoteliali sono, ma ci sono due tipologie di vasi, quelle che sono le arterie e quelle che sono le vene. E mantenere i due sistemi sufficientemente distinti in realtà è di nuovo a che vedere con interazione di tipo attrazione e repulsione. Perciò potremmo dire che questi ultimi anni portano a avvicinare la ricerca sia di chi lavora nel campo della neurobiologia, da chi lavora nel campo dell'angiogenesi. Il motivo anche perché chi si interessava di cancro e di angiogenesi, perché il tumore per crescere ha bisogno di essere vascolarizzato, perciò ha bisogno di avere il richiamo e la formazione di nuovi vasi, e chi lavorava in questo campo stranamente si era trovato deviato verso i modelli che erano quelli della neurobiologia. Adesso le due cose stanno di nuovo ricombaciando, in quanto emerge che i meccanismi molecolari che guidano sia la crescita assonale e l'orientamento, il fatto di trovare la propria strada, e quella che guida l'angiogenesi hanno molti, molti punti in comune. Il che, così, en passant, vuol dire che non bisogna studiare o avere soltanto il naso sul proprio campo, o essere soltanto, perché uno fa ricerca in un determinato ambito, leggere solo la letteratura che ha a vedere con quell'ambito. Bisogna essere più curiosi, bisogna avere una visione più ampia. Forse è in effetti uno dei motivi per i quali formazioni più generalistiche alla fine possono avere un vantaggio rispetto a formazioni che sono estremamente specializzate, perché ti fa perdere anche una possibilità di immaginazione o di proposizione di nuovi modelli, di nuove idee, perché se uno legge o studia sempre la stessa cosa non fa che riprodurre quello che è già stato fatto. Se in realtà conosce, ed è questo è valido anche su diversi modelli, su diversi organismi, o perché potrebbe essere molto utile conoscere appunto dalle piante ai diverse tipologie di animali, avere una cosa comparata e una visione più ampia che secondo me va difesa proprio perché è fonte di maggiore conoscenza rispetto a un aspetto che è strettamente focalizzato soltanto un aspetto. Stessa cosa da molti modelli animali sono stati trovati spunti molto interessanti rispetto a quelle che potevano essere nuove scoperte anche con applicazioni umane, ma semplicemente perché di nuovo avere magari su modelli anche più semplici oppure per altri versi più studiati possono essere fonte di informazione molto importante anche per risolvere, ripeto, delle cose che a priori potrebbero sembrare molto lontane. Allora, per quanto riguarda la nozione di chemoattrazione e chemorepulsione, nel caso di contatto diretto, perché possiamo avere una fonte di emissione di un fattore che mi dice che io devo andare a finire in fondo alla sala, ma potrei avere, come in questo caso, delle zone dove io non riesco a passare. Se devo andare in diagonale, ok, perché è l'angolo qua in fondo, la strada più corta è di andare dritto in diagonale. Però appena io mi confronto con questo tessuto, mi rendo conto che qua non riesco a passare. E dunque, istintivamente, noi di qua, per noi è logico, ma in realtà lo diventa per le cellule lo stesso, seguono una strada che è quella percorribile, che vuol dire che posso avere delle strade appunto dovute alla tipologia di interazione che si può stabilire tra la cellula che migra e il substrato che si può trovare attorno. Se la cellula incontra, o il cono di crescita incontra una zona invece repulsiva, questo provoca un cambio di direzione, cioè in pratica non potendo attraversare questo tessuto, perché qua ho un ambiente repulsivo, cambio direzione e vado a seguire dove posso passare. Beh, succede esattamente la stessa cosa quando i diversi tipi cellulari si organizzano fra di loro e ci saranno delle strade permissive e delle altre invece che delimitano un territorio che non può essere attraversato. Gli esempi in questo campo, ripeto, sono stati in primo luogo modelli di tipo neuronale. Esiste uno dei modelli che è stato molto utilizzato per studiare una di queste classi di molecole e l'organizzazione che c'è tra i neuroni sulla retina e dove vanno a proiettare a livello del tetto ottico. E come vedete ci sono delle topografie particolari, perciò se definiremmo, questi sono i due occhi, l'N sta per il lato nasale, il naso in centro, e i lati temporali, e queste sono le proiezioni a livello centrale. E in pratica vedete che tutto quello, la retina finisce per essere suddivisa in due parti, con neuroni sulla regione temporale che vanno a proiettare sulla parte rostrale del tetto ottico e senza incrociare, mentre i neuroni del lato nasale incrociano, vanno sull'altro emisfero e vanno sulla parte caudale. Perciò ci sono due tipologie di informazioni che fanno sì che tutto sommato, passando attraverso una via comune, queste assoni devono o hanno trovato, diciamo, un terreno tale per cui c'è stata una differenziazione nel modo in cui gli assoni si sono distribuiti e abbiamo questo doppio sistema sia da un lato dell'altro caudale o rostrale. Perciò due livelli diversi di tipologie di informazione. E questo è stato il regno, diciamo, il modello più utilizzato per lo studio delle efrine, ma ci torneremo. Poi ci sono, perciò i due primi modelli quassù sono quelli in cui c'è una crescita assonale senza lo spostamento del corpo cellulare, mentre sotto si tratta di vera e propria migrazione neuronale nel quale c'è lo spostamento del corpo cellulare. Un po' diverso, però alla fine rispondono a dei meccanismi che sono, coinvolgono lo stesso tipo di cellule. Perciò, questo invece sono a livello del midollo spinale, quelle che sono anche in questo caso delle, diciamo, un indirizzamento che fa sì che tra la posizione del corpo cellulare e il tipo di percorso che deve fare l'assone, di nuovo non è un percorso lineare, ma sono praticamente dei percorsi con degli angoli, con delle zone dove l'assone in pratica deve cambiare direzione. Solo che non fa cambiare direzione a tutto l'assone in modo dritto, ma provoca questi angoli praticamente che seguono e passano attraverso i diversi tessuti. Poi ci sono appunto questi che sono i sistemi di studio della migrazione neuronale che può essere di tipo tangenziale. Oppure radiale. Tangenziale quando in pratica abbiamo uno spostamento verticale rispetto all'asse di partenza. Non vado nel dettaglio di questo tipo di migrazione, spesso se sono accompagnate dalle cellule gliali, e le cellule gliali, come avevo già anche accennato, sono molto importanti nella regolazione di questo tipo di migrazione. Poi c'è quella della, a quale appunto abbiamo già accennato, della subventricular zone, con neuroni che migrano dal sistema nervoso centrale verso i bulbi olfattivi e si distribuiscono a livello dei bulbi olfattivi. E questa migrazione, mentre gli altri sono molto importanti durante la seconda ora nel cervelletto, questo è nella corteccia, questo è nel cervelletto, questo appunto tra il ventricolo e i bulbi olfattivi, e sono sempre migrazione totale di tutta la cellula. E mentre i due primi sono molto importanti nello stadio per il cervelletto postnatale, per la corteccia anche prenatale, per quanto riguarda la subventricular zone e questa zona di migrazione verso i bulbi olfattivi, dura per tutto l'arco della vita. Perciò anche una differenza, in un caso può essere ristretto allo sviluppo embrionale, in altri casi meccanismi che sono validi per tutto l'arco della vita. Vi dicevo, queste sono stati per eccellenza i modelli utilizzati per capire, diciamo, come sono le chiavi di interpretazione di lettura molecolare dei meccanismi di migrazione e di crescita assonale. Ovviamente le vie di trasduzione hanno come bersaglio principale le molecole che sono delle piccole proteine G della famiglia di Ras che regolano l'organizzazione dell'actina. Perciò, a secondo dell'organizzazione dell'actina, avremmo una situazione permissiva o meno rispetto alla migrazione cellulare. E cerchiamo di capire come mai si riesce a far cambiare direzione, potremmo dire, alle cellule, o meglio ancora, all'assone crescente. Le molecole che fanno parte di queste regolazioni sono, appartengono, diciamo, a queste quattro macrofamiglie: le netrine, semaforine, efrine e slit. Sono quattro megafamiglie, cercheremo di vedere per ciascuna di queste famiglie cos'è la loro specificità. Cerchiamo di vederle una dopo l'altra. Le netrine sono state le molecole che sono state scoperte in primo su questo tipo di regolazione e hanno aperto anche una dei primi, diciamo, difficoltà. Perché contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non esistono le molecole che permettono una comunicazione solo di attrazione e le molecole di queste famiglie qua e quelle che sono solo di repulsione. Molte di queste famiglie possono avere come risultato finale o l'attrazione o la repulsione, e troveremo, se vogliamo, un meccanismo che a me almeno ricorda la frontiera che c'è tra sopravvivenza e morte, dove sono classi di molecole che hanno molte omologie, appartengono alle stesse famiglie, ma a seconda di come si combinano possa avere come risultato finale sopravvivenza o morte. E anche in questo caso succede una cosa di questo tipo qua. A secondo delle subunità recettoriale che sono coinvolte, il risultato finale potrà essere attrazione oppure repulsione. Non sto parlando del fattore chemioattraente in assoluto, quello che potremmo dire è una fonte per darmi la direzione, ma mi sto riferendo a tutte le interazioni che sono cammin facendo, che sono mentre devo raggiungere il bersaglio, devo avere molte altre interazioni nel frattempo. E queste alterazioni, esattamente come l'esempio che facevo prima, se io so di dover andare lì in fondo, nell'angolo, ok? Prima questo mi dà la direzionalità in modo più ampio, ma dovrò nel frattempo avere delle interazioni che sono del tipo di qua non riesco ad andare, di qua non riesco ad andare, di qua sì. Questo tipo di interazione è quello appunto che dà, rende permissivo o meno una certa via. In alcuni casi esiste veramente un fattore che viene rilasciato e che serve da guida. In altri casi, e attraverso questo spostamento potremmo dire quasi alla cieca, no? Molto di più esplorativo localmente, e questa esplorazione localmente mi dice di qua è repulsivo, di qua posso andare, vado di qua è repulsivo, vado di qua non posso, vado di qua e continuo così. Cioè, come dire, le cellule non hanno gli occhi, che tutto sommato è abbastanza vero, e dunque si spostano attraverso questa specie di casualità guidata da permesso non permesso. Tornando alle nettrine, sono molto importanti appunto nell'organizzazione anche della corteccia. E questo aspetto di esistono le nettrine di tipo 1 e di tipo 2. Ho riportato qua quello che è la regolazione della comunicazione cellulare attraverso le nettrine di tipo 1, in cui favorendo l'oligomerizzazione di queste recettore, che sono il recettore per la nettrina 1. Le nettrine 1 possono interagire con due tipi di molecole, queste molecole di DCC e poi ANC5, che è questa altra. E dunque, se riescono a provocare l'oligomerizzazione di molecole DCC, questa è una configurazione compatibile con l'attrazione. Mentre lo stesso segnale, ma se interagisce con solo ANC5, dà una repulsione a breve raggio, dà una repulsione a più lungo raggio se ha provocato l'eterodimerizzazione tra DCC e UNC5. Questo significa che attraverso la stessa via potrò avere che neuroni diversi troveranno che per loro una strada è permissiva, per un'altra categoria di neuroni questa stessa strada dove trovano la nettrina 1 in realtà è repulsiva, perché dipende molto di più dal tipo di molecole recettoriali che sono espresse dalle cellule o dall'assone che si deve spostare. Perciò in questo caso possiamo avere diverse tipologie di espressione delle molecole recettoriali, e questo differenzia o meglio spiega perché lo stesso ambiente per una tipologia di neurone è permissivo, per un'altra tipologia diventa repulsivo. Questo vi spiega, anche perché è abbastanza semplice su questo tipo di schema, far vedere come si distinguono con il tipo di corredo molecolare che esprimono i coni di crescita dei neuroni della retina che sono sul lato temporale rispetto a quelli che sono sul lato nasale. Quando entrano a livello del tetto ottico, per quello che vedete qua in verde, il gradiente che troveranno lì sotto diventa repulsivo e dunque si fermano. Per gli altri trovano un ambiente che per loro continua a essere attrattivo e dunque proseguono. Noi cosa vediamo come risultato? Che abbiamo due popolazioni neuronali che si sono distinte per il livello al quale hanno formato le sinapsi. Si sono fermati. Questo significa che è importante sia l'ambiente, sia ovviamente lo stadio di differenziamento, il corredo molecolare espresso a livello dell'assone che sta crescendo. Cosa significa da un punto di vista della trasduzione del segnale? Beh, in pratica, se riesco ad attivare l'oligomerizzazione di DCC, riesco a provocare una sua attivazione, il reclutamento di una chinasi, l'attivazione di molecole tipo RAC e l'organizzazione dell'actina che è compatibile con una risposta di tipo attrattivo. Se invece DCC è combinato con UNC5, non riesce più a avere questo tipo di attivazione, perché in realtà UNC5 si comporta, come potremmo dire, quasi un inibitore di quella che sarebbe la trasduzione altrimenti di DCC. E quello si traduce con una repulsione. Questo può essere o perché provoco una reazione, appunto, una interazione attraverso la stessa molecola, le ho avvicinate, oppure che ci sia un'interazione che impedisce comunque il fatto di avere il reclutamento e l'attivazione dei moduli che permettono di andare verso una crescita assonale e una trazione. Queste molecole di per sé sul lato citoplasmatico non hanno attività enzimatica, ma sono in grado in alcuni casi di reclutare delle tirosine chinasi, perciò ci riavvicina anche alle trasduzioni note, classiche, quelle che conoscevamo già. Cosa possiamo dire sulle semaforine? Le semaforine possono esistere sia sotto forma di molecole rilasciate, ma anche di molecole transmembranari. Quelle sono anche altre caratteristiche che ritroveremo dopo con le efrine. Perciò hanno preso questo nome perché sembrava essere una regolazione che ricordava il semaforo. Sono molto importanti nell'organizzazione del sistema nervoso ed è anche lì di nuovo in questo contesto che sono state messe in evidenza, ma trovano anche un loro ruolo sia nella regolazione della risposta immunitaria, perciò è più ampio di soltanto un aspetto di regolazione appunto della crescita assonale. Hanno anche un ruolo molto importante nella migrazione cellulare e poi sono direttamente coinvolte nelle regolazioni al quale accennavo prima, sia di angiogenesi sia di migrazione di cellule tumorali. Perciò hanno queste caratteristiche di poter regolare un ampio numero di attivazioni cellulari. Hanno in comune queste molecole di avere un dominio cosiddetto SEMA, che è comune a tutte le semaforina, ma la cosa particolare è che è comune anche ai loro recettori. Perciò in pratica le interazioni sono attraverso, nella maggior parte dei casi, attraverso interazione di domini SEMA. Lo vediamo fra un istante. Sono molto diffuse, sono presenti negli invertebrati, altrettanto quanto sono nei vertebrati. La differenza è nella complessità. Negli invertebrati sono trovati, tutto sommato, due forme di recettoriale e due forme di semaforina, perciò è abbastanza semplice come combinazioni possibili, e sono quelle che vedete rappresentate qua sopra. Come vi dicevo prima, in questa specie di cilindro giallo è il dominio SEMA che troviamo qua, perciò questo è il ligando. Troviamo semaforine di tipo 1, di tipo 2, che sono transmembranari oppure solubili. Interagiscono con recettori che sono chiamati le plexine, e anche lì due tipologie di recettore: sono recettori transmembranari con nel lato extracellulare un dominio SEMA, e le interazioni sono attraverso questi domini SEMA. Queste cose tra l'altro ricordano quelle che possono essere delle interazioni di tipo omofilico tra molecole di adesione, tra ricaderine. Alla fine, una volta che uno conosce più o meno i moduli, ogni volta si ritorna su delle cose che sono sempre le stesse o come origini, no? E anche in questo caso ci sarà questo tipo di interazione. Allora, nei vertebrati la situazione, vedete, è più complessa. Prima di tutto perché ci sono molte più semaforine. Anche in questo caso possono essere solubili, transmembranari, oppure ancorate a fosfolipidi di membrana. Sono quelle legate, la semaforina 7 è legata a un GPI. E l'altra differenza, ci sono quattro recettori, cioè quattro tipologie di plexine, A, B, C e D. A noi però in comune di ritrovare i domini SEMA sul lato extracellulare dei recettori, su tutte le semaforine. Poi esistono due co-partner, potremmo dire, che sono lo scatter factor receptor, e con scatter factor, dunque lo scattering è il fatto di far perdere alle cellule l'adesione cellulare, in particolare quando le cellule sono a stretto contatto, sono collegate le une con le altre. Quando scatta lo scatter si separano le une delle altre. MET è uno di questi recettori che fa fare questo effetto scatter. Vedremo poi dopo, è interessante capire come funzionano questi meccanismi di repulsione dovute alle semaforine. E poi c'è la noropilina, che è anche lì un co-recettore. Perciò le semaforine possono interagire con le plexine, anzi è il loro recettore, ma la semaforina 4, ad esempio, interagisce con la plexina D e con lo scatter factor receptor. Cosa significa? Cos'è il ruolo della noropilina rispetto alle plexine? Beh, posso avere delle semaforine che possono interagire con plexine e con noropilina. Questo mi darà come risultato finale un risultato di repulsione. le semaforine sono molto legate a questo aspetto di repulsione. In questo caso ho una semaforina secreta, perciò rimane come un fattore solubile. Posso avere, l'abbiamo visto, tipo di semaforine che sono invece transmembranari. Interagiscono lo stesso con le plexine e possono portare anche in questo caso ad avere un segnale repellente. Sono alcuni casi dove c'è un'interazione con la noropirina e in alcuni casi invece di meno. La cosa interessante è su questo tipo di interazione, lo ritroveremo con le ifrine, che si possono avere dei segnali che sono bidirezionali, avendo l'interazione tra molecole transmembranari da un lato e dall'altro. Sparisce un po', si sfuma la nozione di ligando e di recettori e in alcuni casi si possono studiare se comunque, se la semaforina rimane con il concetto di ligando, se comunque dall'interazione quello provoca un segnale anche da parte della cellula che esprime la semaforina. Più o meno è tutto su questo. Vi dicevo, sono importanti nella progressione tumorale e nell'angiogenesi legata ai tumori. Perché questo risultato? Perché in realtà esiste anche una possibilità di interazione tra la noropilina e il recettore al VEGF, che è il fattore appunto che promuove l'angiogenesi. E dunque questo tipo di interazione può inferire o interferire, scusate, tra la segnalazione mediata dalla semaforina e dalla noropirina rispetto al segnale mediato da VEGF che interagisce, anche lui provoca una dimerizzazione, ma tra il VEGF receptor e la noropirina. Quello che poteva essere un meccanismo di repulsione dovuto alla semaforina, nell'attivazione del recettore al VEGF, in pratica utilizza la noropirina e inibisce l'effetto repulsivo che altrimenti era mediato dall'attivazione della plexina dovuta alla presenza della semaforina. È una competizione rispetto alla noropirina e dunque non ho più l'effetto di repulsione. Se non ho più l'effetto di repulsione quando ho la crescita di un vaso, significa che ho favorito la crescita di questo vaso e dunque ho favorito l'angiogenesi. Dicevamo, regolano un certo numero di effetti di repulsione sulle cellule oppure sugli assoni. Qua non è che si veda tanto bene, ma spero si veda meglio dopo. In seguito all'attivazione in presenza di semaforina, quello che si osserva, non cambia niente, proviamo così, non cambia niente, vedrete quando guarderete il materiale didattico che questo assone che cresce, qua è la pipetta con la semaforina, ok? Gira l'angolo e parte nell'altra direzione. Quello che è il cono di crescita che vediamo qua, appena se qua ho della semaforina, questo cono di crescita si dice che collassa, si disorganizza. Vediamo dopo il concetto di collassamento. E lo stesso rispetto alla cellula che ha fatto tutta la sua adesione cellulare e che è bella tutta appiccicata, ha fatto lo spreading, usa la massimo della superficie di adesione, realizza i suoi punti di adesione focale e tutto, in presenza di semaforina fa lo scatter e dunque si, l'effetto sarà quello di inibire i punti di adesione focale. Tutto attraverso appunto l'interazione tra semaforine e flexine. La semaforina è essenzialmente un effetto repulsivo. In questo caso quello che succede è che se inibisco in realtà la trasduzione di questo tipo di interazione, allora ho un effetto attrattivo. Cioè, va visto di per sé, esatto. Perché loro in questo caso interagiscono non soltanto con le plexina, ma utilizzano questi altri tipi di recettori. Utilizzano non soltanto un'interazione diretta con la plexina, ma oligomerizzano con la noropilina. Perciò abbiamo detto prima, se noi abbiamo la presenza della semaforina, facevamo collassare il cono di crescita, collassare se praticamente trova tutta la semaforina, lì torna tutto. Se ne trova un po' su un lato, gira l'angolo. Oppure se sono cellule alla fine cambiano decisamente forma perché non riescono più a svolgere le loro adesioni. Se ho delle cellule che non contengono la plexina B1, cioè il recettore, in questo caso questo è il cono di crescita. Se voi lo vedete qua, questo è l'assone. E vedete, almeno quelle, seguite il puntino rosso mio, definisce la superficie esterna del cono di crescita. Si apre un po' a vantaggio, no? Il cono di crescita rispetto all'assone, l'assone è piuttosto sottile, il cono di crescita si allarga, tipo la melipodia, ok? E ha un'attività esplorativa. Se io ho messo o attivato in presenza di plexina B1, allora perdo questa forma di questo cono di crescita che collassa. Se ho delle cellule senza il B1, la plexina B1, a questo punto non collassano più le cellule. Perciò, questo è il numero di coni di crescita che sono collassati. Questo è il controllo, in blu in presenza di trattamento con la semaforina 4D. Ok? E il numero di coni di crescita che collassano è più che raddoppiato. Se però ho delle cellule che sono KO per la plexina B1, ho messo di nuovo la semaforina, ma non riesco più, non collassano più i coni di crescita, ad indicare che è essenziale la plexina B1 per avere questo risultato del fatto che collassi il cono di crescita. Cosa vuol dire per delle cellule in coltura, quando dicevamo dell'effetto scatter, quando dicevamo del fatto che collassano le adesioni cellulari, vuol dire un effetto di questo tipo qua. Queste sono le cellule in coltura, in condizioni di controllo, ok? Questo è il risultato del aver aggiunto la SEMA 4D. E qua si vede proprio... dallo stesso tipo di immagine di quale evento? Quando è che si vedono così le cellule? Quando stanno male? Ah, quando si staccano. Quando uno ha messo la tripsina, no? Tipico. In effetti cosa fa la tripsina? Rompe i punti di adesione. E cosa farà la plexina, la semaforina 4D attraverso la plexina B1 romperà le adesioni. Ma le rompe, allora questo è, se andiamo a vedere, quello che è il risultato dei punti di adesione focale. Abbastanza, tanto qua si vede che è tutto arrotondato, qua avevamo le condizioni di controllo con senza nessun trattamento, mano a mano che abbiamo messo il trattamento vediamo come si perdono il reclutamento della paxilina a livello dei punti di adesione focale. Vi ricordate, ci sono le integrine, poi le molecole che servono da ponte, poi i filamenti di actina e poi quelle che sono le stress fibers, no? Come organizzazione. Allora, cosa fa? Ah, se vado a vedere, ve l'ho rimesso perché ne abbiamo discusso l'altra volta, un modello per studiare la migrazione cellulare, dicevamo, i transwell, vuol dire mettere le cellule su questa membrana porosa e poi si va a studiare le cellule che sono passate dall'altra parte. Perciò si studia la migrazione cellulare. Qua su cellule sia i fibroblasti sia le cellule epiteliali. E cellule che a questo punto non sono trattate in blu e in questo viola bordo scuro, le cellule trattate con la semaforina 4D. In cellule nel quale sono state trasfettate la plexina B1, plexina B1 e A1. L'interazione già in questo caso è sufficiente ad avere questo cambiamento nei punti di adesione focale e anche nell'attività di migrazione delle cellule, perché in effetti se non riescono più a aderire non riescono più a migrare. Lo stesso su un altro modello cellulare con le regulina, che è appunto un altro tipo di stimolo, e in questo caso vedendo come abbiamo un'alterazione della tipologia di risposta che possiamo attenderci. Come funzionano queste? Qual è la traduzione del segnale attraverso queste plexine? Ma in realtà queste plexine nell'atto citoplasmatico, come recettore, hanno un'attività di tipo GAP, cioè un'attività che è quella che permette di disattivare proteine G monomeriche. Vi ricordate le proteine G monomeriche? Cioè le proteine G si attivano con lo scambio di nucleotidi, si disattivano attraverso l'attività GTPasica stimolata dall'interazione con una GAP. Beh, queste plexine nell'atto appunto citoplasmatico hanno un dominio che è un dominio GAP. E questo vi fa subito capire come queste molecole regolano le proteine G monomeriche. Nel frattempo è stato dimostrato che queste proteine GAP o questa attività GAP regola anche la proteina RAS stessa. Perciò, se noi non abbiamo la presenza della semaforina, la plexina non è attiva, la proteina RAS GTP può regolare le integrine e possiamo avere non è così diretto, però vi ricordate che c'è uno stretto, cioè le regolazioni delle integrine sono sia out-in che in-out. Noi possiamo modificare l'affinità dell'integrina per il substrato modificando l'integrina sul lato intracellulare. Questo ne avevamo parlato nel corso del primo livello, quando abbiamo parlato della migrazione cellulare. La migrazione cellulare è una polarità delle cellule, ci sono poi gli aspetti di spostamenti di elementi di membrana, ma c'è anche una regolazione dell'affinità delle integrine per il loro substrato. Le integrine sul lato del fronte di migrazione aumentano, cioè sono in una conformazione tale per cui hanno forte attività per il substrato extracellulare. Nella parte posteriore, dove ci dovrà essere il rilascio e lo spostamento, c'è invece l'inibizione dell'affinità dell'integrina per il suo substrato. Ve lo ricordate questo? Perciò questa polarità riguarda sia l'organizzazione del citoscheletro, l'abbiamo anche rivisto, le stress fiber sul lato posteriore, l'abbiamo rivisto in una delle ultime lezioni che abbiamo fatto assieme. Se c'è la retrazione della parte posteriore è perché c'erano i punti di adesione focale, okay? Le stress fibers, e quando è che il tutto porta alla retrazione? Quando abbiamo perso il punto di aggancio. Il punto di aggancio viene perso non perché non c'è più il substrato c'è sempre, ma dal lato intracellulare si può modificare anche attraverso fosforilazione le code delle integrine, li fa cambiare conformazione e perdono affinità per i loro substrati. Perdendo affinità si sganciano, ci sono i stress fiber e abbiamo la retrazione della parte posteriore della cellula, ok? Se però nella parte anteriore, come dicevamo, nell'attività esplorativa, quello le affinità sono forti, no? Perché la cellula ci deve fare appiglio su questa parte anteriore per spostarsi. Immaginate che a questo punto, e finché è permissivo, fa quello, perciò sulla parte anteriore si aggrappa, organizza il tutto, va avanti, la parte posteriore fa retrazione. Se però sta andando in una direzione dove si trova la semaforina, l'interazione della semaforina con la plexina provoca l'attivazione, perciò in assenza di ligando, le plexine sono inattive e noi possiamo avere tranquillamente la situazione che è permissiva. Quando c'è la semaforina, la 3 per la plexina A1, la 4D per la plexina B1, in realtà la cosa importante è che attraverso l'attività della GAP sul lato citoplasmatico della plexina, questo inibisce la proteina RAS, che a sua volta inibisce l'integrina. Perciò, riprendendo, che sia il cono di crescita, oppure tutta la cellula, trova un ambiente senza semaforina, la plexina non viene attivata, RAS è attivo, l'adesione è forte, mi muovo in questa direzione. O una simmetria, ma tra anteriore e posteriore, se è tutta la cellula che si sposta. Stavo andando in questa direzione, parto da qua e stavo andando in questa direzione, e questo passo lo posso fare. Quando arrivo qua e incontro la semaforina attiva, piacere, attiva la plexina. La plexina, a questo punto, ha la GAP attiva, inibisce la RAS, qua localmente cosa succede? All'adesione? Si spacca. Perciò io avevo di qua, tenevo, andavo, di qua stavo per andare, di qua si stacca e vado di là. Ok? In effetti nel cono di crescita che gira succede esattamente quello. Il cono di crescita prima andava in questa direzione, ma qua ha incontrato la semaforina. Su questo lato ho inibito le integrine. Di qua è collassato. Se di qua posso aderire, il risultato finale è che il cono di crescita gira all'angolo. Ok? Perciò non è una cosa magica, e sono i territori che si possono creare localmente che sbilanciano l'organizzazione del citoscheletro, perché permettono o non permettono l'adesione al substrato. Perciò questa parte è quella che noi diremmo collassata. Ok? Se questa parte è collassata, invece riesce su quell'altro lato a aderire, la cellula a questo punto, cioè il cono di crescita in questo caso, va dove riesce. Come dicevamo prima, se di qua mi fa collassare, di qua c'è un altro tipo di inibizione, io vado dritto. Ma vado dritto non perché il cono di crescita sa dove andare dritto, ma vado dritto, o dritto o storto com'è, perché è un'integrazione tra informazioni permissive e repulsive. Di qua disorganizzo il citoscheletro e dunque la cellula non riesce a organizzarsi, mentre dall'altro invece può realizzare questo tipo di adesione. Se riesce a realizzare l'adesione, riesce a gestire le forze di trazione che sono necessarie appunto a proseguire la strada. Di nuovo lo stesso ambiente, e potrò riuscire a capirlo soltanto andando a vedere, uno, il corredo di molecole recettoriali che sono espresse dall'assone che sta crescendo e dalla distribuzione delle molecole che sono presenti nei strati cellulari che devono essere attraversati. Ed è il motivo per il quale lo stesso strato cellulare per un tipo di neurone è permissivo, per un altro tipo di neurone invece è repulsivo. E con questo tipo di indicazioni si organizzano funzioni anche complesse, quali può essere quella della vista. Ok? Riprendo quella della vista perché secondo me è quella che dà più facilmente il senso di quello di cui stiamo parlando, cioè i territori, abbiamo dei punti in comune dove diverse tipologie di neuroni possono passare, poi dopo sono diretti da un lato e dall'altro, poi alla fine una tipologia si ferma, l'altro prosegue, ed è esattamente questo tipo di meccanismo, anche se nel caso del sistema visivo, e vedremo qualche esempio dopo, sono decisamente le frine che sono importanti, ma il concetto, poiché sia una classe di molecola o l'altra, è abbastanza simile. Abbiamo visto che sono fondamentali le proteine G monomeriche nella loro regolazione, organizzazione del citoscheletro, adesione cellulare. Io farei un intervallo e poi proseguiamo.